torniamo anche con le dirette e il primo approfondimento di oggi di Spot, e lo facciamo in collegamento con Luca Pisapia, collaboratore del Manifesto, tiene una rubrica su valori.it proprio su calcio e finanza, e autore in ultimo di Fare gol non serve a niente, il pallone nella rete della finanza, con cui andremo un po' a sviscerare il rapporto e le forme che si sono sviluppate contemporaneamente fra calcio e capitalismo, nelle loro evoluzioni parallele. E intanto Luca, ci senti?
Sì, ciao a tutte e a tutti, grazie come sempre per l'invito.
Grazie a te della disponibilità.
Guarda, noi ti avevamo invitato un po' sulla scia dell'ultimo servizio di Report, dove appunto sono venute fuori alcune questioni che avevamo già trattato la volta scorsa che ci siamo sentiti, che appunto hai spiegato benissimo all'interno del tuo libro, ovvero a chi appartengono ad essere le squadre di calcio, come funziona un po' il mondo appunto dietro le quinte, perché vediamo appunto magari i dirigenti, gli allenatori, li conosciamo a memoria, però le squadre magari in 2 anni vengono vendute a chi non si sa, dove escono fuori questi soldi non si sa, e quindi eravamo un po' curiosi di indagare, di sapere e in che modo poi soprattutto si è arrivato a questa finanziarizzazione del mondo del calcio.
Ma sì, allora, le squadre di calcio oggi in Europa, esclusa la Germania, appartengono per più della metà a dei fondi di investimento finanziari, soprattutto in Inghilterra e in Italia, non solo nelle massime serie, quindi nella Premier League e nella Serie A, ma anche nella serie inferiore, nella Serie B, nella Championship. Abbiamo circa il 60-70, a volte l'80% di società che appartengono a questi fondi di investimento. Fondi di investimento finanziari che sono delle società costruite con sede molto spesso nei paradisi fiscali e che operano con un unico scopo, che è quello di aumentare il valore del loro prodotto per poi rivenderlo. Aumentare il valore del loro prodotto non significa assolutamente guadagnare. Aumentare il valore di un prodotto finanziario può significare anche riempirlo di debiti, riempirlo di titoli tossici. Abbiamo visto la grande crisi del 2007 sui subprime americani, perché si è sviluppata, perché si gonfiavano delle bolle riempendole di titoli senza alcun valore, di debiti, di cose che non avevano un valore né materiale ma neanche economico, e che però gonfiavano questo valore. Queste società quindi in realtà non hanno né alcuno scopo di vincere, di guadagnare soldi, ma non hanno nemmeno, come si pensava all'inizio, l'idea di dover costruire qualcosa di solido, delle infrastrutture, gli stadi, gli alberghi, tutti quei discorsi che si facevano negli anni 10, quando si pensava che questi americani, o presunti tali, perché poi le sedi sono appunto nei paradisi fiscali e non sono mai in America, avessero degli interessi concreti sul territorio. In realtà non ci sono neanche questi interessi concreti, anche perché la maggior parte di questi fondi che investono nel calcio sono fondi di private equity, quindi sono fondi, in buona sostanza, in parole povere, che sono costituiti da altri fondi che non sono quotati neanche in borsa, quindi non devono rispondere ad alcuna legge. Questi altri fondi costruiscono un fondo apposta per comprare un bene, gonfiarne il valore e rivenderlo. E vi faccio un esempio concreto su questo. La prima squadra che è stata comprata da un fondo di investimento è stata nel 2005 il Manchester United. Il Manchester United è stata comprata completamente a debito. La famiglia Glazer, allora c'era il patriarca Malcolm Glazer, non ha speso una sterlina, si è fatto prestare i soldi, ha trovato i soldi nel mondo finanziario per acquistare per circa 300 milioni di sterline il Manchester United, poi ha emesso dei bond, delle obbligazioni, per garantirsi dal rischio di dover restituire quei soldi, quindi ha fatto un debito sui debiti e si è comprato lo United. Dal 2005 al 2013, quando poi Glazer è morto, il Manchester United, che era ancora la squadra di Alex Ferguson, ha continuato a vincere, ha vinto una Coppa Campioni e diversi titoli di campionato. Il suo valore è cresciuto fino a 1 miliardo di euro. In questo miliardo, dai 300 milioni che aveva pagato al 1 miliardo di euro, Glazer si è intascato tutta una serie di dividendi annuali, li ha distribuiti ai suoi soci e ha continuato ovviamente a non investire un euro. Ma la cosa più interessante è che dal 2013 al 2023, quindi nei 10 anni seguenti, Manchester United ha smesso completamente di vincere. Ha vinto un'Europa League con Mourinho e forse una Coppa di Lega, ma diciamo rispetto allo squadrone che dominava il mondo di Ferguson, non ha più vinto Premier League, non ha più vinto Champions League. Eppure in questi 10 anni in cui non ha vinto nulla, il valore del Manchester United è aumentato ancora di più ed è passato da 1 miliardo a 6 miliardi. L'anno scorso la famiglia Glazer ha venduto a Ineos, una società di investimento inglese, il 15% per 1 miliardo, quindi di sterline, quindi ha valutato la squadra 6 miliardi. E adesso, secondo Forbes, secondo tutti gli analisti, il Manchester United vale appunto 6 miliardi. E fa pensare molto questa cosa, che va bene ancora, uno può anche capire che finché vinceva il valore di questa squadra possa aumentare, passare da 300 milioni a 1 miliardo, ma fa pensare molto che negli ultimi 10 anni, quando il Manchester United non ha vinto nulla e soprattutto non ha costruito stadi, alberghi, non ha costruito nulla di concreto, ma è stata una pura speculazione finanziaria, il suo valore si è aumentato fino a 6 miliardi, coprendo sempre di dividendi tutti i soci. Beh, io direi che questo è l'esempio perfetto a chi sono in mano oggi le società di calcio e quale sia il loro scopo, che sicuramente non è la vittoria.
Certo, e infatti il titolo del tuo libro poi lo spiega perfettamente. Oltretutto è anche interessante un dato che hai toccato proprio in quest'ultima parte, che è la costruzione poi invece che va oltre al campo da calcio, giocatori così, ma è anche poi tutto quello che c'è attorno, appunto gli stadi, i negozi, le strade, come per esempio è successo per gli emiri a Parigi, che hanno fatto hanno usato il PSG per creare un'enclave, diciamo, saudita all'interno appunto della capitale francese.
Sì, quello è l'atteggiamento che hanno i fondi sovrani, che hanno appunto il fondo sovrano del Qatar, che si è comprato il PSG, che gli è servito per tutta, infatti diciamo che il PSG fu venduto, fu acquistato durante una famosa cena all'Eliseo, dove c'era l'allora presidente della UEFA Platini, l'allora presidente francese Sarkozy e il responsabile del fondo sovrano di Abu Dhabi, dove si decise di assegnare i mondiali del 2022 al Qatar, contestualmente l'acquisto da parte degli emiri della squadra del PSG. E quello va all'interno di una più ampia operazione del fondo sovrano qatariota in Francia, quindi con l'acquisizione di tutta una serie di asset, quindi di case di moda, di industrie. Il Qatar è diventato il primo cliente della vendita di armi da parte della Francia, acquisizione di palazzi e tutto quanto. La stessa cosa si può dire in qualche modo viene fatta anche con Abu Dhabi, con Emirates, che non è proprio proprietaria del Milan, però da una decina d'anni sponsorizza il Milan, e Emirates in tutte, diciamo, insieme a Fondazione Caripro, in tutte le grandi speculazioni edilizie che stanno che sono successe negli ultimi 10 anni a Milano e che hanno completamente cambiato il volto, l'architettura sociale della città, ci è entrata in questo modo anche attraverso il calcio. Però diciamo, sono tutte attività non necessariamente correlate alla squadra di calcio, sono tutte attività di speculazione finanziaria che non sono necessariamente, che non necessariamente hanno a che fare con il calcio. Come anche il calciomercato, basta vedere l'ultimo calciomercato che si è appena chiuso, dove è stata mossa una quantità di soldi incredibile, poco ha a che fare con la decisione di rafforzare o indebolire le squadre, molto ha a che fare con dei passaggi di soldi.
Certo, poi per quello che riguarda il Qatar sicuramente poi si è visto come questo percorso ha portato, diciamo, a farlo diventare un po' il centro nevralgico delle competizioni internazionali, insomma anche ripulirgli un po' la faccia. Ecco, però prendo spunto da queste chiacchiere per passare anche all'ultimo articolo che è scritto sul blog valori.it, perché sembra che questi giri di miliardi e soprattutto di finanza internazionale riguardano solo i mega club con delle tifoserie enormi al seguito. Invece non è vero, perché prendi per esempio il caso della Sampdoria, che potremmo dire è un caso un po' topico.
Sì, il caso della Sampdoria è molto interessante, è interessante diciamo quello che succede a Genova in assoluto. Il Genoa era in mano a un fondo di investimento, 777 Partners, che aveva investito in diverse squadre europee e l'aveva fatto con un gigantesco schema Ponzi nel quale al fondo non rimaneva nulla. Questo fondo è stato denunciato negli Stati Uniti al Tribunale Commerciale degli Stati Uniti da un altro fondo che gli aveva prestato i soldi, ha perso tutte, diciamo così, le proprietà, tra cui le squadre di calcio, ed è stato costretto a vendere. Adesso c'è ancora in corso un contenzioso tra i fondi su chi avrebbe dovuto venderlo, però diciamo è stato comprato curiosamente da questo imprenditore immobiliare romeno, che è il 25esimo uomo più ricco della Romania, quindi non è diciamo una persona pienissima di soldi, ha un patrimonio che non sfiora neanche il milione di euro, ha comprato a debito anche lui il Genoa per 40 milioni, investendone poco meno di uno. È una proprietà molto strana. Dall'altro lato abbiamo la Sampdoria, anche lì c'è stato una serie di passaggi di proprietà molto strani. Era di proprietà della famiglia Garrone, petrolieri che gestiscono porti e vario capitalismo estrattivo in giro per il mondo e nelle colonie o ex colonie europee in Africa, i quali hanno venduto la Sampdoria a Massimo Ferrero, altrimenti noto come Viperetta, e gliel'hanno venduta prestandogli i soldi per comprarla, perché Ferrero era appena reduce dal fallimento di una linea aerea, quindi non aveva i soldi per comprare la Sampdoria. Quindi Garrone gli hanno prestato i soldi per comprare da loro stessi la Sampdoria. Fallito poi anche Ferrero, è rimasta in una specie di amministrazione controllata, finché poi non è stata comprata da due imprenditori italiani, tra cui Radrizzani, già proprietario del Leeds, ma già soprattutto proprietario di MP & Silva e poi di Eleven Sports, che erano queste società che gestivano la compravendita dei diritti televisivi e che hanno diciamo fatto il bello e il cattivo tempo per tutti gli anni zero nel calcio europeo. Cosa si è venuto a scoprire però? Che in realtà la proprietà non è nemmeno di questo Radrizzani, perché in Lussemburgo, altro paradiso fiscale dove era situata la proprietà della Sampdoria, è stata creata una nuova società con il nome pressoché identico a quello della vecchia società, per cui si è passati da Gestio Capital a Gestio Capital Structuring and Investment Solution, la quale sarebbe in realtà in mano a tre personaggi di Singapore, che hanno a che fare con un'agenzia di scommesse, la Fan 88, ma che soprattutto, diciamo che la parola Singapore e scommesse ci riporta alla mente tutta la questione del calcio scommesse che c'è stato negli, anche qui di nuovo negli anni 10, quindi il terzo e il quarto caso del calcio scommesse italiano. Quindi sia il Genoa che è in Serie A, sia la Sampdoria che è in Serie B e che non sta neanche andando troppo bene in Serie B, hanno questi continui passaggi e cambi di proprietà tra fondi di investimento noti, mascherati, tra società che cambiano una virgola nel nome o aggiungono un nome con sede nei paradisi fiscali, per cui poi è veramente difficilissimo, se non impossibile, risalire alla vera proprietà di queste squadre. Oggi su Valori ho scritto un altro pezzo che racconta di una inchiesta del Dipartimento di Criminologia dell'Università di Manchester che analizza appunto le proprietà delle grandi squadre della Premier League, prende in esame proprio Manchester United, Aston Villa e Tottenham, e vede come queste scatole cinesi che compongono le proprietà e che poi a furia di risalirci finiscono nei paradisi fiscali sono clamorosi esempi di possibilità, perché poi non ci sono le prove, non ci possono neanche essere, non esistono le rogatorie, è impossibile risalire, per fare del riciclaggio di denaro. Quando tu non sai a chi effettivamente arrivano i soldi, da chi partono, da chi entrano e a chi tornano i soldi, il dubbio che si pongano questi criminologi è che l'acquisto da parte dei fondi di investimento finanziario delle squadre di calcio serve a riciclare denaro. Questo ci ricorda un po' quello che era le vecchie proprietà di calcio, le vecchie proprietà industriali del calcio, dove c'era l'imprenditore locale che comprava la squadra locale della città e magari la portava anche in crescita, in seconda serie, addirittura in prima serie, nelle maggiori serie europee, e lo faceva per due motivi: per controllare il territorio, perché diciamo il calcio è un bacino di voti, un modo per controllare il territorio, un bacino di voti elettorali e politici importantissimo, e anche per ripulire i soldi. Abbiamo avuto una sequela enorme di casi lungo tutto il Novecento di squadre che erano utilizzate come lavanderia di denaro a cielo aperto.
Sì, sì, poi con dei personaggi che bastava vederli per capire di che pasta erano fatti, dai vari Callisto Tanzi a Gaucci e compagnia cantanti.
Esattamente, diciamo che questi qua non si vedono perché non sappiamo chi sono, perché sono misteriosi i proprietari di questo fondo, ma diciamo che sono esattamente gli stessi. E questo conferma un po' la tesi che io cerco di raccontare nel libro, che il motivo per cui oggi il calcio ha in mano i fondi finanziari, è precipitato nella rete della finanza, sia perché fin dall'inizio il calcio era un prodotto del capitalismo, un prodotto perfetto del capitalismo, sin da quando nasce nel 150 anni fa, nel 1850, a metà del XIX secolo, nella cintura industriale del nord dell'Inghilterra, e come una merce viene esportato sulle navi dell'impero verso le colonie, e viene esportato proprio insieme alle altre merci che produceva l'impero, ovvero i prodotti tessili e i prodotti siderurgici. Il pallone viene imbarcato sulle navi, raggiunge tutti i vari porti ai quattro angoli del mondo, raggiunge attraverso le ferrovie le zone interne del Sud America, dell'Africa, del sud-est asiatico e anche del lontano est asiatico, dove all'inizio il calcio attecchisce tantissimo, pur poi non proseguendo, e da lì in poi il calcio ha un progresso, uno sviluppo che va sempre di pari passo con quello che è lo sviluppo dei modi di produzione del capitale attraverso gli ultimi 150 anni. Quindi ha uno sviluppo, il pallone, che è prima industriale, poi diciamo post-industriale e post-fordista, e adesso tardo capitalista e finanziario. Quindi diciamo leggere il pallone, studiare il pallone, guardare il pallone è una perfetta lente di ingrandimento per leggere quello che è stato lo sviluppo del capitalismo in questi 150 anni. La finanza non arriva nel pallone per caso o per sbaglio, ci arriva perché il pallone è la più emblematica delle merci del capitale, e quindi quando c'è l'ultimo passaggio a cui noi abbiamo assistito, che è quello del tardo capitalismo, del capitalismo finanziario, il pallone per forza deve diventare un perfetto prodotto finanziario e un veicolo finanziario.
Su questo faremo una domanda tandem, perché mi sembra che guardando a quello che sta succedendo nelle proprietà e nelle forme del capitalismo calcistico, ci sono proprio quelli che sono i due aspetti del capitale in questo momento, no? Quindi da un lato è proprio anche del capitale finanziario, da un lato quello del capitale predatorio e estrattivo che hai ben descritto rispetto alle situazioni che ci hai raccontato fino adesso, e allo stesso tempo anche un capitalismo di piattaforma, no? Che naturalmente anche in questo è predatorio, però penso, e quando lo dico penso a quello che stanno comunque cercando di fare una serie di proprietà, per esempio su questo il Manchester City è molto avanzato. E diciamo la proprietà che sta dietro al Manchester City, quindi gli Emirati, di una filiera di società che tendenzialmente vadano poi a controllare tutto quello che è il processo di quello che poi diventa la merce calcio, dai grandi campionati dove giocano le grandi squadre ai campionati più periferici dove esistono proprietà di queste squadre che hanno la funzione di andare a costruire e mettere nel circuito quella che è una delle merci all'interno di questo processo assolutamente capitalistico, che sono i calciatori effettivamente, no? Che poi diventa il lavoro, se vogliamo fare i marxisti, il lavoro vivo messo dentro a questo in questo sistema, no? Che però viene totalmente mercificato, e credo che su questo si volesse collegare anche Kevin.
Sì, no, infatti nel tuo libro lo spieghi perfettamente, un po' come il calciatore è diventato da eroe popolare a merce, e ciò è stato possibile attraverso una serie di processi proprio giudiziari, diciamo internazionali, anche se rimasti molto, molto all'ombra.
Sì, assolutamente sì, è perfetto l'esempio del Manchester City. Il calcio funziona esattamente come funziona oggi quello che viene chiamato il tecnofeudalesimo delle piattaforme. Quindi da un lato abbiamo una tendenza sempre più diciamo così oligopolista, se non monopolista, come noi abbiamo pochi fondi che controllano la maggior parte dell'economia mondiale, come noi abbiamo una serie di piattaforme, Apple, Google, Meta, Amazon, che controllano tutto quanto l'estrazione e lo sviluppo dei dati. Così anche nel calcio abbiamo queste concentrazioni di potere, il Manchester City che ha una quindicina di squadre sparse in giro per il mondo ne è il perfetto esempio, ma direi che quasi tutti i fondi finanziari non si limitano al controllo di una squadra, ma attraverso partecipazioni anche solo di minoranza ne controllano diverse in tutti gli angoli del globo, e non solo, controllano anche poi le cosiddette academy, quindi le cosiddette scuole calcio, dove proprio il lavoro vivo viene estratto alla nascita, e quindi c'è tutta la filiera di controllo del calciatore, del prodotto calcio, del prodotto calciatore, anzi che non del prodotto calcio, che viene seguito dalla nascita alla morte del calciatore, alla fine della carriera, e che viene mosso e scambiato all'interno di questo scacchiere globale da sempre meno società, quindi in un regime di controllo e di oligopolio totale, tant'è che se noi guardiamo una partita di Champions League fondamentalmente guardiamo una partita tra due squadre che appartengono allo stesso proprietario, che hanno comprato i giocatori dalle stesse agenzie di procuratori. L'altra cosa che rende molto simile e che rende identico, che rende il calcio specchio di questo nuovo capitalismo, è che appunto in questo nuovo capitalismo, tecnocapitalismo delle piattaforme, la più grande, diciamo, risorsa è quella della dell'estrazione dei dati e della restituzione dei dati attraverso immagini, attraverso algoritmi. In questo il calcio ne è di nuovo appunto un perfetto esempio, perché circa il 70% dei fatturati delle squadre avvengono quelli che una volta erano chiamati diritti televisivi e che oggi sono semplicemente diritti di riproduzione delle immagini. Questi diritti di riproduzione delle immagini non sono appunto più televisivi, perché sono attraverso tutti i vari dispositivi che noi abbiamo, quindi computer, telefonini. Quindi mi sono anche divertito a raccontare come sia cambiato appunto il modo di raccontare il calcio, come una volta la partita era un unico evento che durava 90 minuti, oggi la partita ha più o meno un tempo effettivo di gioco che è su 40-50 minuti e soprattutto è sempre spezzettato, si riparte sempre dal gioco fermo ed è sempre spezzettato in una serie di azioni che durano 30 secondi, un minuto massimo, e che sono quel tipo di quella lunghezza che è perfetta appunto per i nuovi dispositivi, per le stories, per TikTok, per questo tipo di dispositivi attraverso i quali si fruisce. Quindi anche il calcio è stato spezzettato in una serie di dati, in una serie di algoritmi attraverso le immagini che vengono riprodotte, che servono anche lì solo a accumulare immagini e accumulare dati per quello che serve alle grandi piattaforme per lo sviluppo poi che quelli che sono i loro utilizzi, quindi per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, per lo sviluppo degli armamenti, per lo sviluppo della conquista dello spazio e tutto quanto. Quindi anche il calcio è diventato assolutamente emblematico come esempio del capitalismo, del tecnofeudalesimo, e dal lato dell'oligopolio, quindi del controllo di tutta la filiera dell'estrazione, del controllo di tutta la filiera del lavoro, e dall'altra parte per questa funzione di estrazione invece di quelli che sono i nostri volontà, desideri, sogni, bisogni, che sono quelli che poi vanno a ingrossare gli algoritmi delle grandi piattaforme tecnologiche.
Mi sembra, cioè, questo veramente un quadro molto completo di quello che sta succedendo, e ci racconta molto al di là delle, diciamo, di quelle narrazioni patinate e da quella rappresentazione da highlights che è ormai il calcio, cioè ormai sempre di più, e che ci riesce un po' invece a riconnettere come proprio questo diciamo questo mondo si è trasformato e si è riconnesso e si sta connettendo proprio con le trasformazioni del capitale.
Certo, oltretutto si vede anche perché non ci sono più numeri 10 in campo fantasisti, ma appunto il calciatore diventa una pedina all'interno di schemi prestabiliti. Anche questo forse il successo acclamato per De Zerbi, come dici nel libro, e non solo, perché abbiamo parlato un po' delle squadre, dei giocatori, però anche tutta la cornice va cambiando e lo vediamo assolutamente praticamente di anno in anno spuntano nuovi campionati, nuove forme dove si allunga sta brodaglia delle partite, dal National League alla Champions League versione campionato. Quindi ci sono anche le sovrastrutture che organizzano e che appunto poi raccolgono tutti gli sponsor, così che sono diventati in concorrenza tra loro, non è più un fatto unitario sotto la stessa bandiera. Oltretutto con Trump che vuole distruggere un po' tutto quel modello che si era creato dall'ONU all'OMS e così via, insomma anche il mondo del calcio vive una disgregazione in questo tipo, o meglio, più che una disgregazione si potrebbe dire una concorrenzializzazione, diciamo.
Assolutamente sì, ricordiamoci che i mondiali del 2026 si giocheranno negli Stati Uniti, insieme al Canada del Messico. Le Olimpiadi del 2028 saranno a Los Angeles, quindi i prossimi, diciamo, grandi eventi sportivi planetari saranno in una nazione che non rispetta i diritti umani. Ogni volta che vogliamo raccontare, giustamente lo raccontiamo, del mancato rispetto dei diritti umani in Qatar, in Arabia Saudita e tutto quanto, ricordiamoci che anche negli Stati Uniti non rispettano i diritti umani. C'erano problemi enormi di accesso alla sanità, di accesso alla casa, di discriminazioni etniche e di genere ben prima dell'avvento di Donald Trump. Figuriamoci cosa diventeranno con l'avvento di Donald Trump. Quindi è un invito che faccio a tutti quanti: quando raccontiamo del mancato rispetto dei diritti umani in Qatar, dove c'è stato il mondiale nel 2022, o in Arabia Saudita, dove ci sarà quello del 2034, ricordiamoci che questo mancato rispetto dei diritti umani è una necessità del neoliberismo e non di una cultura rispetto a un'altra, di una religione o rispetto a un'altra. I paesi del Golfo sono paesi assolutamente neoliberali e quindi sottomettono tutta quella che dovrebbe essere la loro cultura, la tradizione, religione, tutto quanto all'ideologia neoliberale, tanto quanto lo sta facendo l'Occidente. E quindi il fatto che lo sport si sia completamente votato a queste ideologia neoliberale e inizia a creare, a far ospitare tutti i suoi grandi eventi in questi paesi, ancora una volta ci deve raccontare questa cosa qua, come lo sport sia, non tanto che ci sia svenduto oggi, perché ripeto, come cerco di raccontare nel libro, lo è sempre stato. Ricordiamoci i mondiali del 1934 giocati nell'Italia fascista, quelli del 1938 vinti dall'Italia fascista con i giocatori in camicia nera che facevano il saluto romano. In mezzo ci sono state le Olimpiadi, sempre vinte dall'Italia fascista, a Berlino, nella Berlino nazista nel 1936, dove era già nazista, non è che si sono sbagliati o non lo sapevano, ci sono andati apposta. I mondiali del Brasile della dittatura, i mondiali dell'Argentina della dittatura, e il Cile di Pinochet, e quindi, diciamo, non è una novità, è un continuum. E il fatto che adesso il calcio, lo sport, non ci occupiamo di calcio ma anche delle Olimpiadi e degli altri sport, potremmo parlare, prediligano sempre di più di essere ospitati da questi paesi, da queste nazioni, racconta perfettamente l'evoluzione del calcio e l'evoluzione dello sport, che va di pari passo con quella dei modi di produzione e di sfruttamento.
Beh, credo che abbiamo veramente, diciamo, fatto un ottimo quadro sulla questione, e quest'ultimo passaggio, e tra l'altro sulla necessità probabilmente anche neoliberale di questi grandi eventi, anche di passare proprio, diciamo, dove forme di autorità possono andare oltre la norma per assicurare la produzione di valore, credo che sia un pezzo di riflessione da fare, da tenere costante, come sempre è stato.
Sì, oltretutto c'è anche l'altro lato della medaglia, visto che hai tirato fuori tutta una serie di paesi come liberisti e illiberali, che comunque lo stadio è sempre stato una palestra per la repressione. E questa qui è, secondo me, un altro aspetto fondamentale, quanto effettivamente il calcio, che è un prodotto borghese, sia stato, diciamo, regalato, donato alle masse popolari, ma è stato più per un controllo, e sicuramente la gestione poi degli stadi, delle infrastrutture, eccetera eccetera, ha creato degli spostamenti repressivi in avanti.
E non so se volevi aggiungere ancora qualcosa su questo.
Assolutamente sì, cioè dagli studi sociologici dell'Inghilterra degli anni 50, quelli che ha fatto Valerio Marchi negli anni 80-90, sappiamo benissimo come lo stadio sia stato un laboratorio di repressione su come sui tifosi siano state sperimentate tutta una serie di leggi e anche di strumenti concreti repressivi, come i famosi manganelli tonfa che appaiono prima negli stadi e poi appaiono a Genova nel 2001. E la cosa che secondo me a un certo punto cambia, e con questo anche dobbiamo fare i conti, è che quella che prima sembrava un'eccezione, quindi quelle poche tifoserie che avevano iniziato a creare il loro marchio, a commercializzare il loro marchio e a pensare che in un calcio in cui tutti facevano i soldi anche loro dovevano fare i soldi, diciamo che oggi come oggi purtroppo questa cosa si è diffusa sempre di più. Anche sulla questione, io non ho visto l'ultima puntata di Report, ma non guardo Report, diciamo in generale, anche sulla questione delle curve di Milan e Inter, al di là degli aspetti giudiziari o criminali che a me interessano veramente molto poco, la cosa che secondo me vale più la pena indagare, la cosa che secondo me vale più la pena mettere in luce, sia come questi gruppi di tifoserie oramai avessero messo al primo posto il profitto, e quindi tutto quanto giostrava intorno al controllo, diciamo, del territorio, quindi i famosi parcheggi, vendita di bevande, di panini, tutto quanto, ma anche la creazione addirittura di un proprio marchio, la commercializzazione di sciarpe, magliette, cose del genere col proprio marchio, che non è più semplicemente diciamo il vecchio autoreddito, devo campare e lo faccio in questo modo così posso permettermi di pagare le trasferte, i treni e i pullman a chi non se lo può permettere, ma va ben oltre l'autoreddito e si arriva al guadagno. Quindi diciamo, se da un lato è vero che lo stadio è sempre stato ed è tuttora il laboratorio della repressione del potere, è anche vero che c'è stato uno spostamento, parte evidente a destra della maggior parte delle curve europee e mondiali, ma anche uno spostamento proprio dell'idea e della militanza ultras verso il guadagno. E quindi questa secondo me è una cosa che dobbiamo dirci e con cui dobbiamo fare i conti.
E allora io direi che con questo ti ringraziamo veramente tanto per questa chiacchierata, che è stata veramente densa e super interessante, e credo che ci sentiamo